abbiamo insieme a Giuseppe Nigro, giornalista della Gazzetta dello Sport. Ciao Giuseppe, buongiorno.
Ciao Cristiana, buongiorno a tutti.
No, stavo prima parlando con un'altra persona, ha detto, guarda, oggi è questo giorno, dice, ma siamo sicuri che è il giorno della morte definitiva? A me sembra di aver capito di sì, secondo te?
Sì, nel senso che sull'esito della Camera di Consiglio non ci sono sostanziali dubbi. Anzi, nessuno, cioè qualunque parte in causa sentita, insomma, sull'esito finale, su come finirà, non ci sono dubbi. Sui tempi è chiaro che è da capire se sulla lapide, con questa tristissima metafora, bisognerà mettere 4 luglio o un altro giorno, perché comunque oggi c'è la Camera di Consiglio, c'è la decisione, poi la sentenza andrà depositata in cancelleria e sarà valida, sarà effettiva dalle 24 del giorno in cui è stata depositata in cancelleria. Quindi se non sarà il 4 luglio, sarà lunedì, sarà nei prossimi giorni, visto che c'è anche il weekend di mezzo, ma insomma credo che io dico 4 luglio, anzi a ben vedere forse bisognerebbe dire quel 21 febbraio in cui l'assemblea dei soci decise la messa in liquidazione della società.
Vabbè, tanto la data alla fin fine conta poco, il risultato è quello molto, come dire, sconvolgente, anche se ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, ma è un'abitudine alla quale sarà bene far seguire anche un fatto di responsabilità, di chiarezza, perché altrimenti succede come in altri campi dove si è accettato il risultato senza arrivare ad altro.
Sì, io non ho colto grande sollecitudine nel procedere a questa fase che dici te, per quanto però non si è esclusa e verrà fatta, ma si dice che ci sono 5 anni di tempo per farla. Probabilmente questo discorso ha senso nella misura in cui bisogna riuscire a quantificare prima il danno per poi procedere ad eventuali passi successivi ed azioni di responsabilità di ogni tipo. Quindi probabilmente quello è un passaggio necessario e ha anche senso non aspettare la pancia se lo scopo, non aspettare l'impatto della pancia, che in questi giorni è fortissimo, se lo scopo è ok, prima quantifichiamo esattamente il danno, perché in effetti anche per dire ci sono approfondimenti giudiziari sull'entità del buco economico, poi c'è l'entità della parte fiscale che contribuisce a sua volta, e poi credo che una parte la reciti anche la categoria da cui si ripartirà, e quindi il patrimonio perso in termini di posto nell'Europa che conta, posto nell'Italia che conta, da dove si riparte, ecco, alla fine la somma di tutto questo darà una quantificazione del danno sulla cui base si potrà anche procedere a quello che dici te, che però mi pare mi parrebbe veramente assurdo che non ci fosse, cioè alla fine un'azione di responsabilità, perché dal momento in cui non ci si dovesse costituire parte lesa vorrebbe dire essere partecipi del dissesto.
Ma sai, in altri settori non è che poi si è arrivati ad avere chiarezza, al di là poi di quello che succede nelle aule del tribunale, no? Ma se una città ha subito quello che ha subito Siena, sarebbe opportuno, a mio giudizio, riuscire a capire cos'è che non ha funzionato e quali sono le persone che hanno prestato il fianco a tutto ciò, onde evitare che si ripeta, perché ogni tanto mi viene il dubbio che ci sia anche questo rischio. Sul fronte Menzana sento molti che dicono vabbè, a me va bene anche se ripartiamo dalla serie Z. Siamo sicuri, insomma, che sì, certo, come si dice, se c'è la minestra bisogna mangiare quella, ma
sì, io credo che ripartire dalla Serie Z sia un discorso slegato da, anzi, chi dice va bene anche da ripartire dalla Serie Z, poi si associa alla frase basta ripartire puliti, cioè in genere sentendo l'umore della città, questa è la parte della città che più di tutti vorrebbe fare chiarezza e giustizia su quello che è successo, al punto da dire non mi interessa la categoria da cui si riparte, basta ripartire puliti. Ed è un fronte, poi c'è il fronte di chi dice ma perché buttare via al vento tutto quello che ci sapeva e dover ripartire più basso. C'è anche chi dice perché buttare via il lavoro di uno staff, di una struttura che ha fatto così tanto bene e considerarla complice di tutto quello che c'è stato. Alla fine una parte anche difficile della ripartenza è questa, che temo che qualunque sia, c'è già un progetto che è partito, ma qualunque fosse il progetto che partiva non sarebbe stato il progetto di tutti, purtroppo. Spero che lo diventi col passare dei mesi e che alla fine si capisca che andare tutti nella stessa direzione, essere tutti sulla stessa barca, e naturalmente bisognerà venirci incontro un po' tra le varie parti. Però c'è anche questo, c'è anche che inizialmente ognuno ha la sua ricetta, la sua idea, ci sono uno, due, tre fronti diversi, tutti con l'obiettivo di ripartire al meglio, ma la valutazione delle responsabilità del passato, che non è univoca nel numero di persone coinvolte, orienta anche la percezione di come dovrà essere il futuro. E qui ancora il fronte comune non c'è, mi dispiace dirlo.
Beh, speriamo che non ne facciano le spese solo i segretari e i raccattapalle, anziché chi ha guardato i bilanci e magari poteva capirci qualcosa di più. Sul fronte invece dell'aspetto giudiziario e quindi dell'inchiesta, a che punto siamo? Si attende a breve qualche novità?
Ma
perché
guarda,
siamo un po' fermi, no?
Se fosse per la parte del bilancio, per la parte dei reati fiscali, quella parte lì mi risulta che sia sostanzialmente, se fosse possibile uno straccio rispetto al resto dell'inchiesta, in teoria potrebbe essere già chiusa. C'è la parte del marchio che credo sia anche interessante dal punto di vista sportivo, perché è quella che rischia di dare adito, di dire la Mentana non aveva diritto a iscriversi allo scorso campionato e quindi l'ultimo scudetto vinto, eccetera eccetera. E poi c'è la parte della bancarotta fraudolenta, che anche quella è corposa e di cui l'appuntamento di oggi è una tappa importante, perché l'istanza di fallimento è stata depositata dalla procura dopo le denunce dei soci, e qui torno al discorso, probabilmente i soci, se non avessero fatto le denunce, sarebbero stati ritenuti responsabili a loro volta, quindi forse è stato un atto dovuto da parte loro, ma lì la procura ha attivato questa istanza di fallimento che oggi giungerà prevedibilmente a conclusione e che quindi porterà alla configurazione anche del reato di bancarotta fraudolenta per i vertici, se parlavi prima di chi materialmente i vertici della società, ecco, qui è la parte in cui sono coinvolti direttamente i vertici della società, segnatamente Minucci, Olga Finetti, l'ex presidente Cesare Lazzaroni e l'ex vicepresidente Paola Serpi. E queste sono, io immagino che anche questo capitolo qua, una volta archiviato il fallimento, e che poi andrà avanti a suoi tempi, ma insomma già la dichiarazione di fallimento è una pietra abbastanza definitiva, anche questa parte dell'inchiesta possa ritenersi, non so se è chiusa, ma sicuramente a buon punto. Cioè, a buon punto, buono è chiaramente la parola sbagliata, però
sì,
a un punto definitivo, sì.
Sì, sì, sì. Per cercare, c'è qualche problema di rimbombo tremendo, per cercare insomma di arrivare il prima possibile a chiudere il capitolo delle indagini, capire cosa davvero è successo e questi soldi circolati come e dove sono andati a finire. Tra l'altro si parla che Minucci nell'interrogatorio che ha fatto abbia allargato molto la panoramica delle persone coinvolte nel sistema Mentana, chiamiamolo così.
Ma questa è una cosa di cui si parla molto in città. Il discorso è quello dell'allargamento sul fronte della politica, sul fronte della banca. Onestamente, nelle mie verifiche fatte, ho avuto riscontri opposti o riscontri diversi da questo. Quindi, visto che la Vox Populi, probabilmente la Vox Populi affonda le radici in qualcosa, però in tutta franchezza devo dire che i riscontri rilevano che almeno quel tipo di quel giorno di interrogatorio lì non siamo venuti fuori quell'argomento. Bisogna vedere anche poi qual è l'interesse della procura, ad esempio credo che non per una questione di poco interesse, perché poi c'è l'obbligo dell'azione penale, però anche per difficoltà logistiche, poi l'allargamento che i tifosi chiedono perché ci sia giustizia uguale per tutti a tutto il resto del mondo del basket, credo che difficilmente arriverà da parte della Procura di Siena, perché sarebbe una cosa gigantesca. Allo stesso tempo, torno però al problema, se non si fa giustizia per tutti, arriva il paradosso per cui magari per la Menzana ci sarà chi chiederà, chi ha chiesto la frode sportiva per dei tipi di comportamenti che in realtà basta essere all'interno del mondo del basket un minimo e si sa che sono diffusi anche in proporzioni superiori a quelli contestate alla Menzana, anche se poi la Menzana ragionava su un budget molto alto e quindi evidentemente anche le cifre sono alte, ma parlo di proporzioni. Però allo stesso tempo oggi le carte ci sono sulla Menzana, sulle altre società non ci sono, e oggi fotografano una situazione in cui posto che bisognerà arrivare ad accertamenti definitivi che le darà la giustizia, però oggi sotto accusa c'è la Menzana e sembra come se il mostro di tutto il basket italiano fosse la Menzana. Io credo che poi il problema senese non è tanto su dire lo facevano tutti, lo faceva solo la Menzana, il problema senese è anche concentrarsi sul fatto che in questo contesto qua ci siano state situazioni di appropriazione più o meno indebita, ed è lì che la pancia dei tifosi probabilmente accusa maggiormente il colpo.
Sicuramente sì, non è tanto il metodo di pagare i giocatori quanto dove una parte di quei soldi sono andati a finire. Grazie a Giuseppe Nigro, buon lavoro ovviamente.